Afrobeat, quando sono le 9.45 nello studio di Radio X, e abbiamo un ospite.
Abbiamo un ospite, un collega giornalista, un giornalista enogastronomico, una firma prestigiosa della Nuova Sardegna, dove parla di cibo, di ristoranti, insomma di tutti questi suoi viaggi all'interno della Sardegna e del cibo, del ristorante, tutto quello che riguarda la cucina. Giovanni Fancello, benvenuto.
Bentrovati.
Benvenuto a Radio X.
Bentrovati, bellissimo posto.
Bello, vero?
Ci fa piacere che apprezzi. Siamo. La nostra cucina la mattina è fatta di notizie.
Esatto.
Di notizie,
esatto,
che rimastichiamo, rimaneggiamo, commentiamo, condividiamo con i nostri ascoltatori. È un momento della giornata bello, però, no?
Beh, sì,
ci piace, tra l'altro, alternare con un buon caffè, visto che siamo anche in un posto dove si sorseggia e si mangia.
Mi sembra il minimo. E tra l'altro la presenza di Giovanni oggi è particolare, perché non è combinata, non conoscevamo certamente il titolo della prima pagina dell'Unione Sarda, ma in realtà c'è uno chef, un giovane chef di origini sarde, Simone Tondo, che ha conquistato una stella Michelin a Parigi. E ti chiedevo, ma tu lo conosci?
Lo conosco perché ha fatto la scuola alberghiera ad Alghero. Lo conosco giovanissimo, ma era già intraprendente durante la scuola alberghiera, perché frequentava le cucine di Cristiano Andreini ad Alghero, quando Cristiano Andreini aveva una stella, ma lui già dalla scuola le stagioni le faceva da Cristiano Andreini. Ma ti dico che era comprensibile già da giovanissimo che avrebbe fatto molta strada, perché era veramente, voleva arrivare e basta. È a Parigi da un sacco di tempo,
da un bel po' di anni.
Sì, aveva aperto un bistrot ed era stato considerato il miglior bistrot parigino, quindi già da qualche anno fa.
E a 31 anni oggi.
Quindi giovanissimo.
Giovanissimo. Poi adesso è cresciuto un sacco, ho visto, ogni tanto lo seguo su Facebook, non è molto sui social. Ma uno è bravissimo, ma ha cambiato, è maturato. Io pensavo che fosse un ragazzo destinato solo a fare carriera, invece ho visto che si è sposato, ha avuto un figlio, sposato non so, ma ha avuto un figlio, quindi lo seguo, è sempre molto, molto attivo.
Ed è il primo sardo che conquista una stella Michelin fuori dall'isola, o ce ne sono anche altri che tu sappia?
No, questo adesso non lo so. In realtà lui è a Parigi, la cucina italiana a Parigi, insomma, non è che è facile conquistare le stelle o conquistare posizioni, perché i francesi ti concedono ben poco.
Beh sì, sono molto gelosi, tra l'altro, della loro cucina
e anche delle loro stelle, visto che la guida Michelin è nata lì.
No, se la vivono anche un po' come antagonismo con l'Italia.
La maggior parte sono tutte a Parigi le stelle Michelin, poi in Italia ne abbiamo poche, in Sardegna ne abbiamo tre, una è scomparsa da poco, ne abbiamo uno che arriva due mesi l'anno, quindi in realtà la vera stella è una, perché lavora tutto l'anno a Cagliari.
Che è il solito Roberto?
No, Roberto se n'è andato, quindi ha perso la stella. Okay. Stefano De Ida, Cagliari.
Il corsaro, vero?
Il corsarino.
Poi ne abbiamo uno, che non so neanche il nome, un veneto che arriva a Porto Cervo. Quest'anno ha preso la stella Michelin, però per due mesi troppo comodo.
Certo,
tu la stella la devi tenere luminosa.
La devi conquistare sul territorio, soprattutto ora che il territorio è la parola magica che tutti mettono, anche i grandi chef. Il legame col territorio è fondamentale.
Ma poi la stella è quasi indiscutibile, non si capisce bene chi sono gli ispettori, però non si capisce bene com'è.
Ma gliela avranno fatta in Sardegna l'ispezione o da qualche altra parte?
No, penso in Sardegna. Sì. Insomma, le guide sono sempre difficili. Mm. Faccio anch'io parte di una guida nazionale e comunque il giudizio è sempre difficile.
Ma è vero, si va in incognito nei posti.
Per forza, poi dipende dalla persona.
Tu scrivi nella guida dell'Espresso, vero?
Io guido.
Quindi come lo svolgi tuo ruolo di...
raccontaci
un po' come funziona.
Un'incursione in un ristorante così, in odore di stella, nel vostro caso.
No, noi non diamo stella, diamo capelli.
In odore di capello, dai.
No, in realtà poi è difficile. Un tempo la facevo, vivevo a Milano, venivo in Sardegna perché mi interessava curare la Sardegna. Nessuno mi conosceva e ho mangiato anche cose schifose. Oggi, bene o male, mi riconoscono. Se si emozionano, magari fanno pasticci. Se sono sereni perché sono bravi, vanno tranquillamente. Però arrivi senza prenotare. Io prenoto sempre.
Si va soli o si va in compagnia?
Ma
in questi casi, per depistare.
Guarda, io sono andato anche ieri qui a Cagliari. siamo andati in tre. L'ho fatto prenotare alla componente donna del gruppo e siamo arrivati lì. Loro non sapevano, poi li conoscevo, però non sapevano né per che cosa andavo né...
Non diciamo che ristorante no, era, no. Ma dici com'è andata più o meno, dai.
Benissimo, anzi dico in modo meraviglioso.
Ti ha quasi stupito, vero?
No, lo sapevo già, ho accettato di andare perché volevo anche mangiare bene, però sono proprio molto bravi. In Sardegna c'è una grande rinascita,
Ecco, ero proprio curioso di quello, c'è una sicuramente quantitativamente stanno sorgendo i ristoranti come i funghi ovunque, sembra sì. essere la nuova frontiera anche dell'imprenditoria giovanile, aprire locali, aprire ristoranti, ma a questa crescita quantitativa corrisponde anche una crescita qualitativa dell'offerta?
Questo no, però in questo momento in Sardegna abbiamo tanti grandi ristoranti. È chiaro che su 100 ne sceglierei uno, però complessivamente oggi possiamo avere anche 30 ristoranti in tutta l'isola. 10 anni fa era difficilissimo sceglierne 5.
Ecco, ma la qualità media invece? Perché è il livello medio, diciamo, base.
Ma la colpa
è
del
cresciuto?
Sì, è cresciuto, ma la colpa è del consumatore che non è attento, che non sa mangiare. Quindi qualsiasi ristoratore può darti qualsiasi cosa e succede anche a me tuttora. Mi conoscono, è successo anche da poco ad Alghero. Mi conoscono, è da 10 anni che non ci vado perché l'avevo proprio cancellato dalla guida.
Ci torni?
Ci torno dopo 10 anni, non perché un artista aveva combinato lì per incontrarci. Si presenta il ristoratore felice del mio arrivo ed esordisce subito male, mi porta un pane e del prosciutto affettato e dice: questo è pane al lievito madre, è del prosciutto spagnolo, di quello più caro,
patta negra.
E torna, gli ho detto: guarda, questo pane non è a pasta madre. Come? Mi hanno fregato. No, non presentarmelo a me, tu chiedilo a chi te l'ha venduto. Ma questo è il lievito di birra. Insomma, già. Quindi un consumatore non attento e che non ha la sensibilità di poter rispondere immediatamente, quindi si becca anche il pane cattivo, il prosciutto che non è quello vero, ma sarà un San Daniele rumeno.
Cioè, tu dici è cresciuta molto la retorica dei ristoratori e degli chef che si sanno vendere meglio perché hanno imparato da MasterChef, hanno imparato certo. da queste cose qua, però non è cresciuta altrettanto bene la competenza del pubblico.
Io sono poi più radicale, voi mi avete presentato come enogastronomo, che è un termine che adesso è molto corrente, e poi usate moltissimo il termine chef. Appropriato per questo cuoco che lavora in Francia e quindi è un cuoco internazionale per noi, e quindi il termine per definire un cuoco è chef, perché tutti lo capiscono, dalla Russia alla Cina. Io dico che quando sono in Italia si chiamano cuochi, perché prima di chiamarli chef li chiamavamo
oste.
Già i romani, coquinaria è il termine latino, ma perché dobbiamo andare a copiare i termini francesi di una cucina internazionale di un tempo che adesso possiamo benissimo e tranquillamente chiamarci cuochi?
Certo. La televisione
da questo punto di vista
il marchio, però,
crea delle cose. Senti Gio, ma come facciamo a riconoscere, come dicevi prima, non siamo molto esperti, come facciamo a riconoscere un ristorante dove si mangia bene? Quali sono gli elementi? Dacci qualche coordinata, così magari evitiamo la truffa.
No, riconoscere quelli dove si mangia sicuramente male.
Riconoscere quelli dove si mangia male. Cioè,
La cosa importante innanzitutto è l'accoglienza, perché per farmi trattare male me ne sto a casa. E quindi nel momento in cui vado al ristorante devo essere trattato bene, quindi mi devo accomodare, mi devo sentire coccolato, e già questo è nel servizio che pago, però vado per farmi trattare bene. Poi non voglio mangiare le cose che so fare a casa, voglio trovare cose buone. Loro hanno la competenza per selezionare i prodotti e fanno le scuole per trasformarli, non sono i cuochi improvvisati. Quindi dico, la semplice fettina messa sulla brace deve avere una decorazione, deve essere un taglio che mi dici che l'hai fatto frollare, che mi dici che l'hai fatto cuocere a bassa temperatura, insomma mi devi dare delle cose che mi coccolano. Poi nel gusto è la mia capacità, ma lui mi deve aiutare, il cuoco, il cameriere, che deve conoscere quello che succede in cucina e dire: guardate, abbiamo combinato questo piatto in modo da far esaltare tutti i gusti, in modo che la lingua possa percepire ogni sensazione di questo piatto e il cervello potrà beneficiarne. Insomma, devo essere coccolato.
Bene, io coccolerei il nostro ospite con un po' di musica e poi torniamo a conversare con lui per chiudere questa puntata di Extra Life. Le 9.57, 50 secondi all'orologio di Radio X. Intanto ti comunico, Giovanni, vi comunico a tutti gli ospiti che è finita l'era Camusso nella CGIL, Landini, nuovo segretario generale, e Colla, che era l'antagonista, sarà il suo vice.
Sarà il suo vice. Bene, quindi cambia un'epoca. Lui che cambia un'epoca. Lui aveva un po' contestava sempre, se non ricordo male, la triplice, no? Anche i grandi sindacati nazionali li aveva sempre contestati dal suo piccolo spazio, e poi in realtà ha fatto un'OPA
che ha vinto l'anima metalmeccanica della CGIL, anche se poi alla fine è stata un rush finale molto deciso all'ultimo momento, perché si è trovato un accordo tra i due alla fine e non c'è stata la spaccatura che si temeva.
Come sempre accade in questi casi, poi alla fine, no, come sempre accade in questi casi, l'accordo ci sta. I sindacati sono un po' silenti ultimamente nel paese, no?
Sono disorientati.
Sì, anche loro.
Intanto abbiamo sempre al nostro tavolo il nostro ospite, che è venuto armato di un bellissimo libro.
Un libro, sì, perché giornalista ma anche scrittore. Abbiamo qui davanti la copertina di Durkes, un viaggio nella storia dei dolci dall'antichità ai giorni nostri, un libro edito da Arcadia. I dolci sono anche sono una tua passione, ti piace mangiarli, ti piace cucinarli, non lo so, com'è nato questo libro?
Gli ascoltatori non possono vedermi, ma in realtà si capisce che mi piace mangiare.
Ma perché proprio i dolci? Dovendo fare un libro, probabilmente ne hai già fatto altri che parlano della cucina salata, diciamo, però della parte salata della cucina. Il dolce è importante nella tradizione della Sardegna, devo dire, anche, no?
Sì, è importante perché la Sardegna ha una cucina, quell'illustre sconosciuta, perché nessuno si è occupato della cucina sarda finora, o se ne è scritto superficialmente. E io dico, quando studiavo per scrivere qualcosa di salato, mi sono reso conto che le prime ricette sarde sono del 1909. Fino ad allora la Sardegna non aveva cucina. Tre erano dolci e tre erano salati, le ricette. E da lì, insomma, mi dispiaceva. Io ho fatto 30 anni a Milano e conoscevo la cucina sarda profondamente e non avevamo documenti, quindi per me è stata una necessità andare a spulciare nei testi di gastronomia internazionali, perché ho guardato tutti i testi per poter trovare delle tracce e costruire un libro sui dolci della Sardegna.
Quali sono i dolci tipici sardi? Noi conosciamo l'amaretto, sugueffu, questi il bianchino, non lo so, va cito così a memoria da ricordi di bambino, ma in realtà quali sono i dolci tipici?
Dolci tipici sono tutti quei dolci che molti li conosciamo perché adesso andiamo in pasticceria, un tempo si facevano solo a casa, ma potrebbero essere anche 150. Ne ho ricostruiti tantissimi, ad esempio
una ricchezza incredibile.
Non voglio fare delle anticipazioni, domani uscirà un mio articolo dove dirò alcuni dolci un po' sconosciuti, ad esempio sos fraones, che nessuno sa cosa sono, ma in realtà è un dolce che fa una pasticceria Macomer e ha una forma di un grembo materno fatto con pasta violada e impasto di formaggio di pecora arancio.
Cos'è la pasta violada?
Violada, perché adesso tutti scrivono pasta violata perché traducono in italiano, mai tradurre i nomi delle cose sarde in italiano, perché il percorso etimologico delle parole non lo fanno le casalinghe, ma lo fanno gli studiosi delle lingue.
Certo.
Quindi violada deriva da una parola latina che è fiolare, cioè intridere, ungere, quindi è una specie di frolla azzima che è semole strutto, e questa è pasta violada in sardo. Qualcuno sta dicendo violata, io dico violata, vuol dire violentata, sì. In cucina
non si dice
meglio di no.
Meglio di no. E così dico la ricerca di tutti questi dolci, però mancandocene le notizie storiche, perché si inizia quasi negli anni 80 a scrivere di cucina sarda e ognuno ha scritto quello che voleva. Qualche studioso è stato attento, ma adesso dobbiamo sempre ingannare anche i turisti e dare indicazioni stranissime sui nostri dolci, sia sui nomi, perché traduciamo e traduciamo male. Diciamo pirichitti, non esiste, si chiama pirichitos, che deriva da una parola spagnola che è periquillos. Insomma, bisogna tenere il nome, e così non dobbiamo mai parlare di ricetta né tipica né originale né tradizionale, sono termini che sono stati adottati adesso.
Ecco, c'è uno specifico in qualche modo del dolce sardo che si potrebbe, dovendo raccontare in 10 parole a una persona che viene da fuori, per dirgli qual è la caratteristica unica della tradizione dei dolci sardi?
Con questo libro sono arrivato a dire: dolce sardo cosa vuol dire? Non vuol dire niente, però
io penso a formaggio.
Quei dolci, esatto. Quei dolci che si affermano in Sardegna nel corso del tempo iniziano in epoca nuragica e anche precedente, ma per essere caratteristici di una cultura alimentare sarda devono essere semplici: pasta di pane, noci, mandorle, uvetta, sava e miele. Questa è la base, e da lì poi grande fantasia, perché ad esempio le tilicas tericas, che sono un dolce raffinatissimo, che è un gioiello preziosissimo da alta cucina, è sicuramente un dolce antichissimo, perché abbiamo semola, quindi il grano duro che l'abbiamo fin dalle epoche più preistoriche, la sapa, che è la concentrazione del vino, è il primo dolcificante assieme al miele del mondo antico. Quindi siamo perfettamente nella preistoria, ma con una raffinatezza ad alta cucina.
Ecco, mi sono sempre chiesto, pensando ai dolci sardi, e così come pensando anche ai tessuti dei costumi sardi, questa esplosione quasi barocca di colori, di ricercatezza, di forme, che contrasta con il minimalismo e l'austerità invece della Sardegna come ce la immaginiamo, il vestito nero, le case in pietra. Dove nasce questa ricchezza di colori e di forme?
Spiego nel libro che la base di partenza è il pane. Il pane inizia ad essere decorato perché è una donazione divina, e quindi bisogna ringraziare gli dei con dei doni bellissimi, e quindi si dona il pane. Poi dicevano, nel mondo classico si passa dal pane miele e si inizia a creare, a dare forma a questo dolce. E come dicono gli studiosi del mondo antico, anche il dolce diventa dono, quindi per donarlo in Sardegna tuttora deve essere bello, deve essere decorato.
C'è l'arzigogolo, sì. Nasce l'arzigogolo.
Ma nasce anche il gioiello, certo. Perché
la decorazione, sì.
In giganti di pietra, fatto con Giovanni Pollesa, io invito, quasi l'ho ambientata nel IX secolo a.C. e invito il popolo più importante dell'epoca. Noi dobbiamo raccontare chi sono i giganti di Monteprama. In quel momento storico il popolo più importante del mondo erano i Sumeri. Io faccio in modo che i Sumeri arrivano in Sardegna e il popolo dei giganti di pietra ospita questi Sumeri e fanno dei dolci decorati come gioielli dell'epoca, perché se andiamo ai musei in tutto il Medio Oriente, i musei del mondo antico sono stupendi, dalla Babilonia alla Siria, veramente sono raffinati, quindi perché non sono anche questi nuragici?
Bello, bellissimo, ne sapremo di più, parleremo ancora di questo libro anche in altri spazi della nostra radio. Io intanto ringrazio
Giovanni per essere venuto
a trovarci oggi. Ringrazio anche Giovanni Follesa, perché si è fatto una certa ormai e noi a quest'ora
abbiamo chiuso
la nostra diretta. Rimandiamo la musica di Radio X, ma anche le voci degli studenti Erasmus che raccontano la città di Cagliari nel nostro fortunato format My Cagliari. Noi ci vediamo con Giovanni la prossima settimana,
martedì
prossimo, e con me invece domani in compagnia di Cristina Marras. Grazie Giovanni, grazie ai nostri ospiti.
Grazie Sergio,
prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.